Allora, Primo Tessalonicesi capitolo 4. Allora, questi i primi tre capitoli di Primo Tessalonicesi è un po' Paolo che ricorda i Tessalonicesi, prega per loro, ma in capitolo 4 cambia un po' motivo. In capitolo 4 parla di cosa vuol dire essere un cristiano su questa terra, e poi dal versetto 13 di capitolo 4 fino quasi alla fine del libro lui parla del rapimento della Chiesa, del ritorno di Gesù sulla terra. Ma qui comincia capitolo 4: per il resto dunque, fratelli, vi preghiamo, esortiamo nel Signore Gesù che, come avete ricevuto da noi in quale modo vi conviene camminare per piacere a Dio, abbondiate molto più in questo. Voi conoscete infatti quali comandamenti vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù, poiché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi astenete dalla fornicazione e che ciascuno di voi sappia possedere il suo vaso in santità ed onore, non con passioni disordinate come i gentili che non conoscono Dio. E nessuno offende e inganna nell'affare il proprio fratello, perché il Signore è il vendicatore di tutte queste cose, come vi abbiamo già detto e attestato prima. Dio infatti non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio, che ci ha anche dato il suo Spirito Santo. Quindi Paolo comincia questa sezione di esortazione, perché capitolo 1 a 3 c'era un po' di esortazione, ma era più ricordare come erano i fratelli a Tessalonica. Ma è un incoraggiamento, perché vediamo che era una chiesa buona, che loro camminavano col Signore, ma Paolo dice: guarda, voglio incoraggiarvi di andare oltre, continuate a camminare in modo degno di Dio. Questa parola Paolo usa spesso, usa quattro volte nel libro di Efesini, camminare. Anche l'apostolo Giovanni dice: camminate nella luce. Quando tu pensi di camminare, cosa pensi? Perché vogliamo un po' vedere camminare nella Bibbia. Quando parla di cammino, andare insieme anche? Esatto, andare avanti. Chi cammina indietro? Un stupido, no? Sbatterà la testa contro un albero. Ecco, una cosa bella. Il cammino vuol dire andare avanti, non andare indietro. E quando noi camminiamo, quanti di voi fate passeggiate? No? Se non lo fate, dovete farli, no? Ieri ho fatto una passeggiata, e sai, quando fai una passeggiata c'è sempre un obiettivo. Voglio camminare fino alla gelateria per prendermi un gelato, no? E magari nel percorso che fai ci sono ostacoli, ci sono cose che magari impediscono il tuo cammino. La Bibbia, quando parla di camminare, parla del nostro modo di vivere, nostro vivere su questa terra, e noi come credenti stiamo in pellegrinaggio verso non il gelato, ma verso la gloria di Dio. Quindi noi stiamo camminando verso una cosa molto bella, una cosa strabella, una cosa che Paolo dice non è neanche lecito per un uomo di parlare. Sapete, in Secondo Corinzi Paolo descrive la visione celeste che lui ha avuto, e lui ha dichiarato: è contro la legge, non è neanche permissibile che un uomo parli di queste cose, perché sono cose che vanno al di là della capacità umana di descrivere. Quindi il paradiso, tutto quello che tu puoi immaginare del paradiso è misero in confronto di come sarà veramente. Anche io. Quindi noi non stiamo camminando verso una busta paga più alta, verso una vacanza in Sardegna o verso una casa più grande. Noi stiamo camminando verso la gloria di Dio. E Paolo in Efesini capitolo 4 lui dice: camminate in modo degno della vocazione al quale siete stati chiamati. Quindi dice: fratelli, voi avete ricevuto un'alta chiamata in Cristo Gesù, camminate in modo degno di questa chiamata. Cristo ha dato la sua vita per voi, ha dato tutto, ha sparso il suo sangue, camminate in degno di questa chiamata, camminate veramente come figli del Re. In Efesini 5:2 dice: camminate nell'amore. In Efesini 5:8 camminate come figli della luce. E quello che abbiamo citato prima, 1 Giovanni capitolo 1, vogliamo guardare un attimo questo passo. Perché magari è facile dire camminate nella luce. Cosa vuol dire? Cosa significa? Cosa devo fare per camminare nella luce? Giusto? Io quando ero nuovo credente tante volte sentivo predicatori, pastore: dovete camminare in santità, dovete servire Dio, dovete essere consacrati a Dio. E io, seduto come voi, amen fratello. Però sinceramente nessuno mi ha mai spiegato come si fa, perché esortarvi a dire camminate in santità, amen fratelli, amen, ma questo vi insegna come camminare in santità? No, tu puoi dire sì, io desidero questo, voglio, ma non è spiegarvi come si cammina in santità, vera santità, perché la religiosità è un'altra cosa. Ma qui noi vedremo nella Sacra Scrittura, spero, come noi camminiamo in modo degno di Dio, come camminiamo nell'amore, come camminiamo nella luce. Qui in 1 Giovanni 1, versetto 5, or questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che vi annunziamo: Dio è luce e in Lui non vi è tenebra alcuna. Quindi anche Paolo in capitolo 4 ai Tessalonicesi dicevo: ricordate il messaggio che vi abbiamo predicato. E quindi vedete che fra gli apostoli, perché erano guidati dallo Spirito Santo, il messaggio, il filo è unico. Quindi anche Giovanni dice: fratelli, Dio è luce e in Dio non c'è tenebra alcuna, neanche così un briciolino di tenebre, di buio. Se diciamo di aver comunione con Lui, io sono un fratello, giusto? Ah, io sono una sorella, io amo Dio. E camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Questo non vuol dire camminare in perfezione. Però noi non possiamo dire noi siamo credenti e poi noi Perché camminare cosa vuol dire di nuovo? Vivere sempre uno stile di vita. E Giovanni dice: uno che dichiara essere fratello o sorella non può vivere in peccato nella tenebre, perché è un bugiardo, è ingannato. Ve l'ho mai raccontato la storia del quando ero in viaggio di nozze? Magari Vincenzo l'ha sentito già, o Andrea. Comunque, io e Silvana, Dio ha provveduto per noi di andare in America a trovare i miei parenti, viaggi di nozze, e ha provveduto anche mia sorella ci ha dato questo regalino, diciamo, ci ha comprato biglietti da New York in Giamaica. E quindi siamo andati in Giamaica per il nostro viaggio di nozze, eravamo lì una settimana, era bello, nei Caraibi, vicino alle nostre sorelle. E un giorno Silvano voleva stare lì sulla spiaggia, sulla sedia a sdraio, io mi piace camminare, quindi stavo facendo una passeggiata sulla spiaggia. E mi ferma un ragazzo giamaicano e dice: "Oh, oh, vuoi comprare un po' di erba? Marijuana?" E io ho detto: "No, io sono un cristiano, il Signore mi ha liberato dalla marijuana." "Anch'io sono un cristiano." "Sì, sì, anch'io sono un fratello," lui ha detto. E ho detto: "Un fratello?" Poi lui ha capito, no? Si è vergognato. "Un fratello? Tu sei un fratello e stai spacciando droga su questa spiaggia?" "Ma sai, questo è un paese povero, uno deve guadagnare." Ha detto: "Non deve guadagnare questo. Dio è grande. Dio provvederà un lavoro per te. Vai a vendere limonata, qualcos'altro, non spinelli." E ha detto: "Tu non sei un fratello, perché un fratello in Cristo non puoi vendere droga alla gente." E ha detto: "Sai che la droga rovina la vita della gente? Non dirmi che tu sei un fratello, tu sei ingannato. Se cammini nella tenebre, ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione uni con gli altri e il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato." Bello questo passo, no? "Ma se camminiamo nella luce come Egli, Egli è Dio, Gesù, abbiamo comunione gli uni con gli altri." Quindi due cose qui. Quando camminiamo alla luce, abbiamo prima una comunione con Dio, giusto? Che camminiamo alla luce come Egli è nella luce. E noi abbiamo comunione gli uni gli altri. Questo non sta parlando, secondo me, tanto del nostro rapporto con Dio, parla del nostro rapporto fra fratelli. Anche qui vediamo che Giovanni non sta parlando di essere perfetto, perché vedete la fine di questo versetto: "E il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato." Ma se io sto camminando nella perfezione, giusto? Ho bisogno che il sangue di Gesù mi purifica da ogni peccato? No. Quindi camminare nella luce, perché a volte uno legge questo e dice: allora vuol dire camminare perfetto. Però penso che per esperienza, quanti di voi avete camminato perfettamente? Solo Andrea, bugiardo. Perché in versetto 8 dice: "Se diciamo di essere senza peccato, quindi perfetti, inganniamo noi stessi. E la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate." E seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Quindi camminare nella luce non vuol dire camminare in perfezione. Perché a volte uno può leggere questo, pensare che vuol dire camminare perfettamente ogni giorno, e perdersi di animo, no? Scoraggiarsi, dire, ma io non ce la farò mai a fare così. Ma non è così, non vuol dire camminare in perfezione, vuol dire camminare nella luce. Girate un attimo in Salmo 19. Salmo 19, versetto 105. Penso che molti di voi conoscete questo passo già. Cosa ho detto? A 119, 105. Quindi la domanda era: cos'è camminare alla luce? La risposta: la tua parola è una lampada al mio piede e una luce al mio sentiero. Quindi se vogliamo camminare in santità, vera santità, dobbiamo camminare nella luce della parola di Dio. Questo vuol dire vivere ogni giorno nella parola di Dio. Qui il salmista dichiara che la tua parola è una lampada al mio piede e una luce al mio sentiero. Se guardiamo un po' più avanti, in versetto 130, la rivelazione della tua parola illumina e dà intelletto ai semplici. Quindi se tu sei stupido come me, la parola di Dio ti darà intelletto, ti darà intendimento. Sarà una luce in questo mondo di tenebre a guidarti dove devi camminare. Adesso andate un po' indietro, sempre in Salmo 119, versetto 9. Come può un giovane rendere la sua vita pura? Custodendola con la tua parola. Ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciarmi deviare dai tuoi comandamenti. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Tu sei benedetto eterno, insegnami i tuoi statuti. Con le mie labbra ho enumerato tutti i decreti della tua bocca. Gioisco nelle vie dei tuoi precetti, come se possedesse tutte le ricchezze. Mediterò sui tuoi comandamenti e considererò i tuoi sentieri. Mi diletterò nei tuoi statuti e non dimenticherò la tua parola. Quindi, se vogliamo camminare in santità, vera santità, perché c'è una grande differenza fra la vera santità, cioè essere dentro pulito, e la falsa santità, che è religiosità. No, qui in Italia abbiamo un bel esempio davanti a noi, spesso sulla televisione, della falsa santità. No? Abbiamo uomini con questi vestiti di oro, di seta, capelli alti e lunghi, e tu li vedi e hanno le mani così, la testa inchinata. Questo è essere santo, sapevate? O di mettere le mani così, sempre la testa inchinata. Oh. Beh, Però c'è anche nell'ambiente nostro religiosità, no? Abbiamo il giusto modo di vestire, abbiamo il giusto modo di parlare, magari abbiamo un comportamento esterna. Una cosa che mi ha sempre dato una grande perplessità da quando sono pastore qui a Montebelluna, venivano fratelli di una certa nazione qui in Europa, non vi dirò quale, ma diciamo che da dove venivano, c'erano tante chiese evangeliche, venivano qui in Italia: ah fratello, nel mio paese c'è un risveglio, c'è la potenza, c'è questo, c'è quello, però una cosa che mi ha dato una grande perplessità era che queste persone, non tutti, ma la maggior parte delle persone che io ho conosciuto da questa nazione, che andavano in chiese nella loro nazione, cioè dopo 6 mesi in Italia sviavano. Poi, quello ha fatto questo, ha combinato quello, quello. E dice, ma com'è possibile? Allora, cioè, cosa li ha tenuto in piedi? Cioè, mi ha dato una grande perplessità e io stavo pregando e ho chiesto al Signore, ma com'è, Signore? Queste persone arrivano? Ma come, Dio non è più con loro in Italia? Cioè, come che io vado in Cina e mi svio dal Signore perché cambio nazione? E io ho capito che queste persone andavano in chiese dove la gente era religiosa, ma non erano veramente spirituali. E quindi lì c'erano questi paletti di un comportamento, un modo di vestire, un modo di parlare, e quando erano in questo ambiente legalistica, almeno avevano l'apparenza esterna di una santità. Ma sapete, tu togli quelle cose umane da una persona, quindi non avevano l'ambiente della comunità nella loro nazione qui che imponeva su di loro certe cose, e si davano alla pazza gioia. E ho visto che, perché sono convinto di questo, se il Signore è dentro la tua vita, non importa dove vai. Amen. Se il Signore, il Dio Santo, è dentro di te, non hai bisogno che la Chiesa ti impone, che uno ti comanda, che uno ti bada, in un certo senso, assicurare che tu cammini. E ho visto che era una falsa religiosità che avevano queste persone, ma non una vera santità. Ma come Tessalonicese, magari noi, nessuno di noi è perfetto, ma noi vogliamo camminare nella luce. Quando Giovanni ha detto di camminate nella luce come è nella luce, vuol dire camminare nella parola di Dio. Ogni giorno lascia che quell'acqua della parola ci lava, ci purifica, ci sgrida, ci riprende. Il primo segno che un credente si sta sviando dal Signore è quando comincia a non leggere la parola di Dio ogni giorno. E io posso dirvi questo per esperienza, perché ho avuto momenti nel mio cammino cristiano quando non leggevo più la Bibbia e il mio cuore cominciava a indurire. Io magari andavo anche in chiesa e dicevo pace fratello, alleluia, no? Però nel mio cuore, il mio cuore si stava allontanando dal Signore. Quindi è importantissimo per noi come credenti di essere nella parola, perché la luce della parola ci dà intendimento. La luce e la parola ci dà dove dobbiamo camminare. Quindi camminare nella luce vuol dire camminare nella parola di Dio. In Ebrei capitolo 10, camminate nella luce come Egli è nella luce. qui in Ebrei capitolo 10 versetto 24 e consideriamo gli uni altri per incitarci ad amore e buone opere, più o meno quello che Paolo sta facendo ai Tessalonicesi in capitolo 4. Non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni hanno abitudine di fare. Questa chiesa non è la tua salvezza, voglio mettere davanti questo. Questa chiesa non è la tua salvezza, io non sono la tua salvezza, Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Lui è la porta, Lui è tutto. Il sorgente della vita è Cristo, il sorgente della salvezza è Cristo. Però Cristo ci ha comandato, perché questo è un comandamento nella Bibbia, di non abbandonare, di radunarci insieme come credenti per pregare, per lodare Dio, per studiare la parola di Dio. E qui l'autore di Ebrei dice: consideriamo gli uni gli altri, quindi pensiamo dei fratelli, gli altri fratelli, per incitarci. Quindi incitare, di solito incitare pensiamo a uno che incita alla violenza, no? Giusto? Però noi possiamo incitare all'amore. Come potremmo incitarci nell'amore? Farlo, esatto, amando. Non so per voi, ma quando io vedo un fratello o una sorella pieno di Spirito Santo, che ama, che è una persona che cammina vicino a Dio, mi viene da... vengo sfidato. Anch'io voglio fare così. Quindi citiamo all'amore amando. Non andando sul fratello una pacca sulla spalla, tu devi amare di più, fratello. Questo non è incitare l'amore. Incitiamo l'amore amando. Sapete quello che semini raccoglierai. Magari se tu vedi un fratello in centro di Montebelluna al mercato mercoledì mattina e dici: fratello, gloria a Dio, come stai? Magari lui prima di vederti era giù, era battuto e dice: ma non ci vado più in chiesa. Magari tu vieni, lo incoraggi, spandi un po' di amore nella sua vita e poi lui sente che poi magari lui torna a casa e spandi un po' di amore su sua moglie. È una cosa contagiosa. Non abbandonare la nostra comune adunanza come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. E quindi un modo che noi camminiamo nella luce è camminare insieme. È importantissimo la Chiesa, ma non questo edificio capannone. La Chiesa, noi persone. Questo è un altro segno che uno sta sviando dal Signore, quando non viene, sai, sì e no, viene ogni due mesi, è sviato quella persona. Non so per voi, ma quando io ho conosciuto il Signore, io volevo andare in chiesa ogni giorno. È stato così per voi? Infatti la mia chiesa aveva 3 culti alla settimana, le altre sere io andavo in altre chiese. Dice: cosa faccio? Io prima di conoscere il Signore andavo a far festa ogni sera, fumare spinelli. Andavo a radunarmi con la chiesa del diavolo ogni sera. Io capisco alcuni hanno impegni, famiglie, mamme che devono guardare i bambini, questo è comprensibile. Però ogni possibilità dovremmo cercare di stare con altri credenti intorno alla parola di Dio, perché questo sarà una cosa che ci aiuterà a camminare in santità. Quanti di voi avete peccato da quando siete entrati al culto? Tu hai peccato? Sì? Oh, io no. Non credo. Anche quando andiamo al castello, abbiamo la settimana senza la televisione, di preghiere, di lode, della parola di Dio, delle montagne che Dio ha creato in mezzo ai fratelli, e tanti della chiesa dicono: mamma mia, qua è come paradiso, vorrei solo restare qua. Purtroppo dobbiamo sempre scendere dalla montagna, però col fatto di essere insieme a altri figli di Dio ha un effetto sulla nostra vita. E Paolo dice: non abbandonare il comune adunanza dei credenti, come alcuni purtroppo hanno l'abitudine di fare. E anche nella nostra comunità ci sono fratelli che magari la domenica io dico: chi ha un problema vieni avanti, pregherò. Fa: fratello, prega per me, la mia vita è un disastro qua e là, cosa devo fare per... Ma perché non cerca di venire, essere più presente in chiesa? Perché non viene alla riunione di preghiera ogni tanto? Perché se tu mercoledì sei allo studio biblico, non sarai a casa a guardare, non so che cosa c'è mercoledì, perché sono sempre qua. Comprendete la differenza? Anche camminare insieme, cioè vivere insieme in una comunità di credenti, vuol dire che la mia vita è davanti a voi. Giusto? Non vivo una vita clandestina nascosta. E questo è uno dei grandi difetti, io direi, delle chiese nel mio paese, le mega chiese, migliaia di persone, perché lì veramente uno può venire, ascoltare il culto, sparire, magari nessuno... Però magari in una comunità come la nostra, piccola, ci conosciamo. Se uno si comporta male, no? Prima o poi viene fuori. E quindi vivere nella luce vuol dire vivere insieme i fratelli. Perché vi dico, anche la vostra vita affila la mia vita. Io sono sfidato come credente da voi. E il fatto di essere parte di una famiglia. Una terza cosa del camminare alla luce, in Giacomo capitolo 5, e voglio ricordarvi quel primo passo: se camminiamo alla luce come è nella luce, abbiamo comunione uni agli altri e il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Quindi camminare alla luce non vuol dire camminare in perfezione, ma vuol dire ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno vivere nella luce e permettere la luce di purificarci, permettere alla luce di riprenderci e dire: Craig, stai sbagliando. Quando abbiamo fatto lo studio di Proverbi, io sono stato ripreso, cioè solo studiare Proverbi veramente, quante volte, no? Io devo studiare per voi. Quindi già lo Spirito Santo dice: tu questa sera devi dire questo, e tu? Con la tua bocca? Poi dovevo dirlo a voi, poi giovedì dovevo dirlo ai fratelli a Feltre. Quindi una triplica ammazzata ogni settimana. Ma è stato bello. Perché la luce della parola di Dio dice: vedi, c'è un po' di ombra qua, c'è un po' di tenebre. Craig, dobbiamo rimuovere questa cosa dalla tua vita. Tu parli troppo. E tu magari fai conversazioni che non sono buone per un pastore. Ogni conversazione che tu fai non è un esempio per i fratelli. E quindi io devo confessare quel peccato e dire: Signore, è vero, perdonami. Comprendete? Questo è camminare nella luce. Non essere perfetto, ma camminare nella luce della parola di Dio, nella luce di essere insieme ai fratelli. E qui anche di essere trasparente. Qui in Giacomo capitolo 5, versetto 16, confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto poi la preghiera del giusto fatta con efficacia. Elì era un uomo sottoposto alle stesse nostre passioni, eppure pregò intensamente che non piovesse, e non piove sulla terra per 3 anni e 6 mesi. È un incoraggiamento per me, perché Elia, io ritengo, era un grande uomo di Dio, che camminava con Dio. Siete d'accordo? Eppure Giacomo dice: guarda che Elia era come voi, era un peccatore di tale passione. Vuol dire, lui aveva le stesse tentazioni. E per questo tutti gli uomini e tutte le donne di Dio nella Bibbia non erano perfetti. Pietro, addirittura il Signore ha detto: vai indietro di me, Satana. Pietro, no? 5 minuti prima lui ha detto: tu sei il figlio del Dio Altissimo, alleluia, no? E Gesù ha detto: Pietro, lo Spirito Santo ti ha rivelato questo, tu hai parlato come per bocca di Dio, sei stato guidato dallo Spirito. 5 minuti dopo: vai indietro di me, Satana, tu non capisci le cose di Dio, no? Confessate i vostri falli agli uni agli altri. Non è scritto qui: confessare i vostri falli o peccati a un prete, giusto? O al Papa. Confessate i vostri falli agli uni agli altri. Chi sono gli uni agli altri nella Chiesa? Sono tutti fratelli. Non è che uno deve andare a una persona speciale, il prete, il vescovo, il pastore, ricevere la soluzione dei peccati. Non è questo che... Guardiamo bene cosa dice nel contesto. Confessate i vostri falli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri, affinché siate guariti. Camminare alla luce vuol dire camminare in trasparenza. Non essere falsi. Qui confessare i nostri falli e dire: fratello, sai, io sto avendo problemi in quest'area della vita, puoi pregare per me? È semplicemente questo. Ah, io sto lottando con questa cosa nella mia vita, potete pregare per me? Non vuol dire andare da un uomo: tu sei perdonato, vai a dire 10 Ave Maria. Perché sapete, io ho visto nella mia vita, anche confessando i miei difetti, per dire: vi ho confessato in Proverbi che il Signore mi ha ripreso perché parlo troppo e dico cose che non dovrei. Anche una delle mie grandi tentazioni è la concupiscenza. Io confesso questo davanti a voi e chiedo che vi pregate per me. Oh, sono scandalizzato, il pastore ha detto questo. Sono onesto? Io, quando ho conosciuto il Signore, ero molto tentato di fumare ancora l'erba, perché ho fumato l'erba per 13 anni ogni giorno e non l'erba del prato. È stata una grande tentazione e qualche volta sono caduto, ho fumato di nuovo qualche spinello dopo che ero anche credente, ma devo dirvi che è stata un'esperienza terribile, perché sentivo così compunto di quello sbaglio che stavo facendo. E posso dirvi che dopo migliaia di esperienze brutte col peccato, ormai sto diventando vecchio, e quindi il diavolo viene e dice: ah, guarda, oh, lasciamo perdere, lasciamo perdere, io so che quello è solo male, quello porterà la morte nella mia vita, non lo voglio. Ah, no, cambiamo canale, questo non è cosa per me. Ma camminare in trasparenza, e magari se tu hai difficoltà in un'area della tua vita di andare da una sorella o un fratello, secondo me è meglio sorelle con sorelle, fratelli con fratelli, riguardo fratello, io sto avendo difficoltà in quest'area della mia vita, puoi pregare per me. Purtroppo nella Chiesa, anche nella Chiesa evangelica, tante volte c'è troppa ipocrisia. Noi andiamo in giro come siamo tutti perfetti, e quindi magari un credente che sta lottando con difficoltà ha paura. Ah, ma tutti gli altri fratelli sono perfetti. Non ho mai sentito un altro fratello confessare i suoi peccati, le sue difficoltà. Quindi magari mi giudicheranno. E io spero che non è l'ambiente della nostra comunità. Perché tutti i credenti avranno momenti di tentazione, di difficoltà, momenti quando cadranno. Amen. E non devono pensare: questi sono tutti ipocriti religiosi, mi giudicheranno. Devono sentire: io posso andare dal mio fratello e sorella maggiore e loro pregheranno per me e avranno compassione su di me. E non andranno in giro subito dopo che confesso una cosa e a raccontare a tutta la Chiesa. Perché la vera santità non è, sai, pace, fratelli, alleluia. Non è un modo di parlare, non è un modo di vestire, è una cosa dentro di noi. La santità è quella che noi siamo da soli. No? Quando siamo in un albergo in un'altra città lontano dalla nostra, quando c'è solo noi e il Signore. Poiché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi astenete dalla fornicazione. E ciascuno di voi sappia possedere il suo vaso in santità ed onore. Quindi noi come credenti siamo perdonati, siamo santificati, siamo glorificati, Paolo dice, quindi spiritualmente in cielo abbiamo una posizione già completa e perfetta in Cristo. Però qui sulla terra, nel cammino, abbiamo in un certo senso l'attuazione di questa cosa. Comprendete? Che Dio vuole portare uno di noi a una vita veramente santa, una vita consacrata completamente a Lui. E Paolo dice ai fratelli di Montebelluna: voi non dovete fare la fornicazione. La fornicazione qui è la parola in greco porneia, di cui noi prendiamo pornografia. E questo include tutti i peccati sessuali: omosessualità, adulterio, sesso fuori dal matrimonio fra due persone non sposate, omosessualità, anche solo spogliarsi pubblicamente. Quindi tutte le aree, diciamo, del peccato sessuale. Che ciascuno di voi sappia possedere il suo vaso in santità e in onore. Quindi spero che con la parola di Dio abbiamo spiegato un po' come possiamo noi possedere questo vaso in santità. Non con passioni disordinate come i gentili che non conoscono Dio. e che nessuno offende e inganna nell'affare il proprio fratello, perché il Signore li vendicherà di queste cose, come vi abbiamo già detto e attestato prima. Quindi purtroppo ci sono anche chiese dove dicono che l'immoralità sessuale va bene. Dio infatti non ci ha chiamato all'impurità ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio che lo ha dato il suo Santo Spirito. Quindi anche le chiese moderne, liberali, le chiese valdese, battisti, metodisti qui in Italia, che adesso hanno abbracciato anche il matrimonio omosessuale, loro negano Dio. Paolo dice, se una chiesa, una persona non abbraccia questa cosa, che un credente deve vivere in santità, lui non ha rigettato la parola dell'uomo, ha rigettato la parola di Dio. E perciò siamo pignole, perché la parola di Dio è così. Il mondo è cambiato, ma la Bibbia non è cambiata. Noi non viviamo adesso la chiesa delle convivenze, le chiese del sesso fuori matrimonio, perché i tempi cambiano, ma la parola di Dio non cambia mai. Amen. Dio è lo stesso. Quello che Dio richiedeva dai credenti 2000 anni fa, Lui chiede dai credenti oggi, e chiederà anche fra 2000 anni se Cristo non torna. Ora, quanto all'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva, perché voi stessi siete stati ammaestrati da Dio ad amarvi uni altri. Voi infatti fate questo verso tutti i fratelli che sono in tutta la Macedonia, ma noi vi esortiamo, fratelli, a sovrabbondare in questo molto di più. Quindi Paolo dice, voi già amate uni altri, però è una cosa che dobbiamo sempre crescere. Anche qui a Montebelluna, noi ci amiamo, siamo fratelli in Cristo, amen? Ma dobbiamo continuare, sovrabbondare nell'amore, perché alla fine l'amore è l'unico vero stamp, timbro, che noi siamo seguaci di Cristo. È l'unico autentico. Dio dice, questi sono i miei figli, l'amore. Quindi dobbiamo crescere, io devo crescere, anche questo confesso. Pregate per me che posso amare di più, che posso permettere a Cristo di amare di più nella mia vita, perché alla fine solo Cristo può amare le persone in modo perfetto, io no. E quindi in versetto 11 e 12 alcune esortazioni, come dovremmo essere cristiani, no? Voi avete notato nello studio del Nuovo Testamento che Paolo non esorta mai i fratelli di cadere nello spirito? Che non dice mai radunatevi insieme, gridate tutti in lingue, fate caprioli, cadete, fate guerra spirituale contro il spirito che lega Montebelluna. Che queste sono dottrine che girano le chiese, magari alcuni di voi non avete sentito. Ma Paolo, le cose importanti sono scritte nella Bibbia. È strano perché in tutto il Nuovo Testamento non è mai neanche una parola che dice dovete cadere nello Spirito. Avete mai letto questo nella Bibbia? Eppure ho avuto persone che vengono, ma perché non cadono? Io sono stato nella chiesa, tutti cadevano, è la potenza di Dio. No, questa è la potenza di Dio. E cercare diligentemente di vivere quietamente di occuparvi delle vostre cose. Voi comprendete cosa vuol dire questo? Fatti fatti tuoi. Cioè vivere una vita quieta vuol dire tranquillo. Occuparvi delle vostre cose, quindi fatti fatti tuoi, non mischiarti sempre nelle cose di tutti gli altri. E lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato. Quindi vai a lavorare. Paolo era un veneto, no? No, scherzo. È giusto, è cristiano di lavorare sodo. Affinché vi comportiate onestamente verso quelli di fuori, quindi non credenti, che noi diamo una buona testimonianza con la nostra vita. Questa è la potenza di Dio. Non sembra molto glamorosa, no? Perché ormai la Chiesa è come il mondo, no? Deve fare cose spettacolari, deve venire, no? Guarda, ha soffiato e sono caduti 100 persone. Ma se tu dici, deve lavorare, vivere una vita tranquilla, fai i fatti tuoi e vivere una vita onesta, una buona testimonianza davanti ai tuoi vicini di casa. Non è glamorosa questo, ma questa è la vita cristiana. Fare i fatti nostri. In America abbiamo un giornale che si chiama People. È un tabloid. Voi comprendete tabloid, no? No? Come chi? Giusto, chi è quel giornale che dice quello tradito, l'altro? Giusto? Voi conoscete questo giornale? Pegadore. No, non scherzo. Però è come questo giornale, tipo come People, tabloid, no? Parla, esatto, pettegolezze. E nella Chiesa Evangelica non abbiamo il giornale proprio, però spero che non è il nostro caso, però a volte, nella mia esperienza, sì, non c'è il giornale stampato, ma c'è il giornale parlato. Paolo non dice dovete cadere nello spirito, dice fai i fatti tuoi, lavori, vivi una buona vita onesta. Questa è la volontà di Dio. Amen.